Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu chi sei?» Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me. A lui io non son degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questa domenica, chiamata la domenica letare, dove la Chiesa è invitata a vivere nella gioia e addirittura si possono cambiare i paramenti, si può utilizzare un colore diverso da quello dell'Avvento, che è il viola, si può utilizzare un colore rosaceo, che appunto possa far risplendere di più questa gioia alla quale siamo invitati attraverso le letture, e la gioia della quale si parla soprattutto nella prima lettura. Più propriamente possiamo dire che Gesù applica a se stesso, secondo il racconto dell'Evangelista Luca. Gesù si recò a Nazareth, prese il rotolo, lo aprì, cominciò a leggere e poi dice: «Oggi si è realizzata questa parola». Ecco, quindi oggi dovremmo fare una riflessione insieme sulla gioia, la gioia del cristiano, la gioia del credente, in quanto credente, che è la cosa più difficile. Perché forse riusciamo a essere nella gioia per le cose che ci possono accadere di buono, di positivo, ma essere nella gioia perché si è credenti, essere nella gioia perché siamo amati da Dio, essere nella gioia perché stiamo camminando verso il regno dei cieli, non è così scontato, perché non sgorga appunto come un qualcosa di spontaneo dalla nostra carne. Questo può nascere spontaneamente nella misura in cui uno vive in comunione con Dio. Può essere l'effetto di una spontaneità spirituale che si instaura in noi quando viviamo di fede. Quando la nostra preoccupazione principale è quella di vivere nella fede e vivere di fede. La fede non è aderire o accogliere delle ipotesi delle quali poi si dubita sempre, ma chissà se sarà davvero così. La fede è accogliere una persona come nostro salvatore. Io adesso adotto la sfumatura del Natale, perché il Natale ci dà la salvezza, quindi la fede è credere che nel mondo è venuto qualcuno che ci vuole salvare e che in parte ci ha già salvato. Già siamo redenti. Il mondo è già stato sconfitto. Anche quello che sembra essere vittorioso, anche quello che sembra essere più forte, anche quello che potrebbe far sparire il cristianesimo, la Chiesa, l'Italia, supponiamo, ma è un mondo che è già sconfitto, è già perso, perché non ha creduto nell'unigenito del Figlio di Dio. Allora, la gioia di cui noi dobbiamo assolutamente farci promotori, ma prima di tutto in noi stessi, dobbiamo cercare di coltivare e far nascere in noi, è la gioia che deriva dalla consapevolezza di essere dei credenti. Altrimenti questa parola di San Paolo, secondo lettura, è inconcepibile. San Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice: fratelli, siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Non so se ci siamo mai soffermati a meditare questo versetto. Dice: siate lieti sempre. Sempre cosa vuol dire? Sempre vuol dire continuamente, vuol dire continuamente a prescindere da quello che ci accade, a prescindere da come si svolge il mondo. Ma non a prescindere da quello che ci accade fuori di noi, ma anche quello che accade in noi. Perché a volte quello che accade in noi può essere devastante. C'è una malattia che conduce alla morte. Può essere una difficoltà relazionale, un deserto affettivo. Può essere anche una crisi depressiva. Quello che ci accade può essere veramente terribile. Però San Paolo ci dice: dovete essere sempre lieti, rendete grazie sempre. Ma come si fa a rendere grazie mentre uno ha un tumore? Io, ad esempio, durante le mie traversie ho reso grazie a Dio, perché ho detto: attraverso questa esperienza ho sperimentato di avere la fede. Ho potuto sperimentare che la mia fiducia nel Signore è rimasta immutata, anzi è cresciuta. Quando io parlo con alcune persone, le quali dico: guardate che la fede è certezza. Una signora ha strabuzzato gli occhi. Come fa a essere certo? Quando noi, dopo l'omelia, proclamiamo il nostro credo, che cosa diciamo?
Credo.
Ma dubitiamo quando diciamo credo? Se dubitiamo non possiamo dire credo. Mi sembra. Oggi la liturgia ci invita a riflettere, prima di tutto, su questa necessità che abbiamo di coltivare in noi la consapevolezza di essere credenti e quindi di rendere grazie a Dio e di vivere nella gioia, perché la nostra salvezza in qualche modo si è già realizzata. Dio abita nei nostri cuori. Siamo in cammino verso la patria celeste. Forse il problema è che affettivamente non siamo in cammino verso la patria celeste. Forse affettivamente stiamo cercando di costruire la patria terrestre, terrena, la casa terrena. La seconda cosa connessa a questo è appunto la consapevolezza. Qual è la nostra consapevolezza? Di quale consapevolezza siamo portatori? A Giovanni Battista oggi gli è stato chiesto: ma tu chi sei? Che cosa dici di te stesso? Potrei chiedere ad ognuno di voi: che cosa dici di te stesso? Come ti autodefinisci? Come ci autodefiniamo noi? Ma io sono mamma di 2 figli, sono un'imprenditrice. La prima risposta è questa? Voi dovete dire: ma io come mi autodefinisco? Io tante volte me lo sono chiesto. E sempre la risposta è stata unica, una: io sono un discepolo di Gesù. Prima di tutto viene questo: tu chi sei? Io sono un discepolo di Gesù. La mia vita dipende e ruota ed è permeata da questa verità. Non voglio dire che in tutti i miei comportamenti io agisca come discepolo di Gesù. Voglio dire che tutto quello che cerco di fare e tutte le situazioni che devo affrontare, io le affronto in questa prospettiva, le affronto a partire da questa mia autoconsapevolezza. E se uno mi dovesse chiedere: che cosa nella vita desideri realizzare? Essere un vero discepolo di Gesù. Poi io sono anche un sacerdote, essere anche un sacerdote, un buon pastore. Questo è il cammino, speriamo di riuscirci. Però se noi non abbiamo chiara la meta, se non abbiamo chiaro quello che vogliamo essere, chi siamo, siamo in balia di qualsiasi evento, di qualsiasi forza. Guardate che Giovanni avrebbe potuto sostituirsi al Messia. E ci sono dei suoi discepoli, che si chiamano Mandei, i quali credono che il Messia era Giovanni Battista. Ecco, che cosa significa per noi il Natale? Celebrare la verità della salvezza che Dio è venuto a portarci a casa. Così come quando noi andiamo a casa di qualcuno, gli portiamo il panettone o gli portiamo il regalo, Gesù è venuto nella nostra casa, è venuto nella casa di ognuno di noi per portarci il suo regalo. Che cos'è questo regalo? Ci ha portato il suo regno, cioè la possibilità di vivere come figli di Dio, di essere governati non dagli idoli, non dalle passioni, non dalla carne, ma di essere guidati, governati dallo Spirito di Dio. Mi sembra poca cosa. Facciamo memoria ogni giorno di questa verità. C'è qualcuno che è già venuto, c'è qualcuno che già abita nei nostri cuori. Giovanni Battista diceva, praticamente predicava, verrà uno dopo di me, ma per noi è già venuto. Noi siamo già stati battezzati, noi l'abbiamo già accolto, noi crediamo in Lui, noi speriamo in Lui. Quello che dobbiamo fare è il senso della preghiera quotidiana, il senso della meditazione quotidiana è questo. Fare in modo che queste verità diventino sempre più ampie, si espandano sempre di più dentro il nostro vissuto quotidiano e lo permeino totalmente, in modo che davvero nulla ci potrà più turbare. Come dice San Paolo, né morte, né vita, né angeli, né potenze, né altezze, niente. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Forse l'angoscia, la persecuzione, la morte. Niente e nessuno ci potrà mai separare dall'amore di Dio, perché l'amore di Dio abita il centro del nostro cuore e nel centro del nostro cuore nessuno può raggiungerci. Le persone possono colpire il nostro corpo, possono ferire la nostra psiche, ma nel cuore non ci può arrivare nessuno, neanche il demonio, e quindi nessuno ci può togliere questa presenza, questa forza, questa vittoria. Ecco perché allora possiamo sempre essere nella gioia, come diceva San Paolo, perché sappiamo di essere già redenti e sappiamo che nessuno ci potrà mai togliere questa speranza, questa presenza e questa vittoria.